Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.47, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale che apriamo con la politica, con 23 voti contrari e 12 favorevoli. Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto una mozione presentata da Fratelli d'Italia in seguito alla vicenda di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione dalla Procura di Firenze dopo le sue dimissioni da sindaca di Prato. Il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, motivando il voto contrario, ha parlato di un'emozione sbagliata, inopportuna, che chiede indagini parallele a quelle della magistratura. Quando la magistratura indaga, la pubblica amministrazione fa una sola cosa: si mette a disposizione, apre i cassetti, facilita la ricerca della verità. Non accettiamo lezioni di garantismo, ha aggiunto Ceccarelli, e corso il dibattito da chi fino a poco tempo fa, a partire dalla presidente Meloni, cavalcava le inchieste per trarne vantaggio elettorale. Se l'intento era quello di capire come si è mossa la regione su alcune questioni, lo strumento più adatto era quello dell'interrogazione. Questo quanto ha dichiarato Ceccarelli. Comunque, naturalmente, a Prato e non solo, la questione politica è aperta. Sarebbero intanto già state sentite dalla procura come persone informate sui fatti circa 20-30 persone finora, dunque l'inchiesta sembra allargarsi. Le dimissioni della sindaca Bugetti dopo l'avviso di garanzia hanno rimesso in moto la politica locale. Ieri sera si è tenuta a Vergaio la prima direzione del Partito Democratico dopo la bufera giudiziaria, ce la racconta il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
È stata una lunga notte per il Partito Democratico pratese, è stata la prima direzione sostanzialmente dopo tutto quello che è avvenuto, dopo la bufera giudiziaria e dopo le dimissioni della sindaca, e per l'appunto anche l'assemblea pubblica che ci sarebbe dovuta essere giovedì sera è stata rinviata, perché in quella data invece si svolgerà la seconda parte della direzione. Il segretario Marco Biagioni ha fatto una relazione molto molto dura con le destre, soprattutto, quindi ha fatto capire di essere pronto alla prossima battaglia, quella che verrà magari dopo il commissariamento e con le prossime elezioni. È un po', c'è stato un pochino più di difficoltà invece nell'analisi, probabilmente tra oggi e domani verrà deciso anche il destino della libertà della ex sindaca di Prato, possiamo dire così. Insomma, ci sono 20 giorni ormai, 16 per ritirare le dimissioni, ma sappiamo che questo non accadrà. Ebbene, quindi c'è un po' di sconforto, diciamo. La parte politica si riassume così molto velocemente: la segreteria cerca di serrare i ranghi e di ripartire con questa nuova generazione, appunto incarnata da Marco Biagioni, il segretario, che ha chiesto in sostanza un mandato per poter andare avanti, e diciamo con anche una certa difficoltà cerca di capire quali siano le prossime tappe, mentre la parte più riformista, se vogliamo insomma ridurla così, è una parte che è un po' più critica, magari rappresentata dai seguaci di Matteo Biffoni, l'ex sindaco di Prato. Però la durezza che era stata annunciata ieri per la direzione non c'è stata in realtà, perché tutti si rendono conto forse anche che c'è un momento di unità anche per affrontare insomma la prossima sfida elettorale. Quando sarà? Forse a ottobre? Molto meno probabilmente, molto più probabilmente fra un anno.
Questo per quanto riguarda la politica. Per quanto riguarda invece la cronaca, sono di Anna Maria Andrei, la 27enne romena di cui non si avevano più notizie dall'estate del 2024, i resti ritrovati nel campo di Montecatini in provincia di Pistoia, nel bosco alle Panteraie, dove già era stato rinvenuto il corpo di Maria Denisa Das, la trentenne originaria della Romania, residente a Roma, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi a Prato. Questo è quanto ha confermato l'esame del DNA, grazie alla comparazione del profilo genetico della sorella della 27enne, arrivata appositamente dalla Romania per sottoporsi al test, come riferisce oggi La Nazione. Di entrambi i delitti si è accusato Vasile Frumuzace, 32enne guardia giurata, connazionale delle due vittime, fermato per l'omicidio di Denisa, aveva poi confessato anche quello di Anna, dopo essere stato messo alle strette dagli inquirenti, facendone poi ritrovare i resti. Pullman turistici è fermata alle cascine dal 1 luglio, bus tutta la notte come annunciato dalla sindaca Funaro, bici plan e sconti TPL per studenti. Aggiornamenti sulle fasi di lavori della tranvia, lavori su via Bolognese e Ponte all'Indiano, al centro del focus di oggi con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giurgio, negli studi di Controradio stamattina, in particolare sul potenziamento del TPL. Sentiamo questo estratto.
Trasporto pubblico, tranvie e autobus sarebbero state la risposta per cambiare la nostra città e per cambiare il modo di vivere la città. Abbiamo iniziato quest'estate perché per la prima volta tornano i sci, gli autobus del centro storico, fino a mezzanotte, diciamo, con un elemento molto importante, perché prima si fermavano alle 8:30, adesso invece vanno avanti fino a mezzanotte.
I bussini elettrici, che sono così, diciamo, vocazione naturale di una città che è facilmente anche raggiungibile da parte a parte.
Sì. Diciamo che noi vogliamo spingere offrendo un servizio. Nessuno immagina di referentini non usate la macchina o di immaginarsi politiche assurde per ostacolarli. Noi vogliamo che abbiano l'alternativa, perché l'alternativa, quando è efficiente, puntuale, con mezzi che sono comodi, con tranvie che collegano tutta la città, con le piste ciclabili che ti portano dove devi andare, l'alternativa è sicuramente migliore. La macchina è il mezzo peggiore per spostarsi. Investire sul trasporto pubblico è fondamentale, perché devi costruire questa alternativa, e non soltanto per i giovani sono una parte fondamentale, hanno già una propensione a usare il mezzo pubblico o la bicicletta molto alta e va secondata. Ma pensiamo a tutte le persone che vanno al lavoro, pensiamo agli infermieri che vanno a careggio, alle persone che lavorano la sera nei locali o nei bar, nei ristoranti, e che non possono tornare a casa con i mezzi pubblici, quindi sono costretti anche a andarci con i mezzi propri. Ecco, costruire un trasporto pubblico efficiente e di qualità va di pari passo con diminuire il traffico in città. Se riusciamo a spostare anche soltanto una parte dei viaggi oggi fatti in macchina da persone generalmente sole dentro un'auto sul mezzo pubblico, sulle nuove tranvie che realizziamo o sulle biciclette, noi riusciremo a trasformare la nostra città.
E domani negli studi Controllare e Controllare TV ci sarà la sindaca Funaro dalle 8:30 per un bilancio del primo anno di mandato. Invece, per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa mattina sono stati presentati al deposito di Tonine Toscane in via Pisana 25 bus, via Pratese, 25 nuovi bus elettrici e la relativa stazione di ricarica. I bus saranno in servizio su alcune delle linee forti del trasporto pubblico fiorentino e rappresentano il primo tassello della rivoluzione abbattuta del parco automezzi di Autolinee Toscane, finanziata con 50 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR. Sentiamo Gianni Becchelli, che è presidente, e Jean-Luc Laugat, che è amministratore delegato di Autolinee Toscane.
Il fatto che ci sia questo intervento da parte del Comune con fondi del PNR, che ci consente di acquisire adesso 25 nuovi mezzi elettrici e un'altra sessantina in futuro, porterà il livello degli sistemi elettrici intorno ai 100+ mezzi a Firenze. Sarà una vera grande novità. Noi abbiamo attrezzato i depositi, perché ovviamente questo richiede anche un cambiamento di vari livelli. Le ricariche notturne sono un pochino più complesse rispetto a quelle fatte col diesel. È un pezzo importantissimo, perché va nel senso del rinnovamento anche ecologico del sistema del TPL, il TPL che noi stiamo modificando. Oltre a questo, anche nell'altro sistema acquisiamo anche nuovi diesel palesemente meno inquinanti rispetto ai precedenti, per fare in modo di fornire alla città un sistema di bus che sia adeguato al progetto, grande progetto che abbiamo in mente, che è quello di fare in modo di rendere il servizio sempre più affidabile e competitivo col mezzo privato.
Avremo 5 infrastrutture di ricarico su tutta la Toscana e avremo entro 2033 270 autobus elettrici, 11 ibride e 142 a metano. E questo è molto importante, perché avremo gli autobus elettrici ripartiti tra Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Arezzo e Empoli, e avremo i mezzi a metano ripartiti tra Livorno, Pistoia e Siena. Quindi significa una decarbonizzazione completa su tutta la Toscana, è un passo fondamentale e importante. Quindi prendete l'autobus.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il Tribunale di Firenze ha ordinato lo sgombero dello stabilimento ex GKN di Campi Bisenzio, dove gli ex dipendenti sono in assemblea e presidio permanente dal 9 luglio 2021, anniversario della chiusura del sito, inizio della vertenza. La disposizione messa dal giudice, come riportano oggi i quotidiani locali, su proposta dei commissari giudiziali del procedimento di concordato preventivo a tutela dei creditori, giunge ad un paio di mesi dall'arrivo delle nuove lettere di licenziamento per gli operai e in attesa del responso sul concordato presentato da QF. Giù le mani al presidio ex GKN, questa è la risposta della RSU e del collettivo, che hanno convocato per domani un'assemblea straordinaria di solidarietà. Intanto questa mattina c'è stato un presidio sotto la sede del Consiglio regionale, mentre questa mattina Fratelli d'Italia ha convocato una conferenza stampa all'interno della quale un gruppo di lavoratori QF ha illustrato una lettera inviata a Valerio Fabiani, consigliere speciale del presidente della Regione Toscana Gianni, allo stesso Gianni, per chiedere di porre in atto politiche per il ricollocamento degli operai dell'ex GKN, allegando anche una prima lista di interessati. Buonasera e grazie a Sandra Bianchini, che è consigliere regionale Fratelli d'Italia. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito, grazie mille.
Dunque, chi sono questi lavoratori, cosa chiedono e perché insomma avete ospitato la loro richiesta in conferenza stampa?
Dunque, i lavoratori sono lavoratori ex GKN che si sono rivolti, scusatemi, sono in macchina, che si sono rivolti a noi perché ormai io vorrei far presente che la vicenda dura da 4 anni, a luglio sono 4 anni che questi lavoratori, i 114 lavoratori rimasti, sono in queste condizioni. Quindi questi lavoratori si sono rivolti a noi, ne abbiamo fatto oggi una conferenza stampa per sollecitare, secondo noi, una mala gestione della regione, c'è stata una mala gestione della regione di questa vicenda, di questa crisi industriale, e quindi sollecitare la regione a effettuare dei tavoli di lavoro con le imprese del territorio, capire i bisogni per fare corsi di formazione specializzanti e accompagnare il ricollocamento di queste persone che sono over 50 e quindi con un difficile ricollocamento. Fuori c'era il presidio del collettivo, che vorrei sottolineare, però io ho loro non sono entrati perché abbiamo messo una lista ovviamente di persone che hanno chiesto, no? Quindi c'è stata una lista di una ventina di persone, loro non erano nella lista, ma io ho aspettato di poter parlare con loro circa una mezz'ora, perché ho detto benissimo, anche se non erano nella lista, però ci voglio parlare lo stesso. Ho aspettato una mezz'ora nonostante i signori della Digos siano andati a sollecitarli e non sono venuti. Allora sono andata io da loro e a cercare di parlare, a far capire più che altro che gli obiettivi sono gli stessi, gli obiettivi sono la tutela del lavoratore, quindi non c'è un noi, un voi, poi gli strumenti possono essere anche non solo uno, c'è chi vorrà entrare nella cooperativa, chi invece no, però non c'è una guerra, ecco, fra questi. E invece mi sembra, da come si sono poi rivolti a me, mi sembra di sì, però ecco, io sono più che disponibile e sono stata anche nei fatti, non ho escluso nessuno, ecco.
Ma il messaggio passato. Allora, un paio di cose. La prima, che i lavoratori del collettivo RSU ex GKN vedono dietro questo sgombero che è stato intimato dal tribunale, il rischio dell'arrivo di una speculazione. C'è per voi questo rischio anche alla luce della legge sui consorzi?
Allora, intanto qui si tratta di decisioni del tribunale, come ha citato giustamente precedentemente, si tratta di creditori, quindi io non credo che la politica debba, in questa fase, dopo 4 anni, mai all'inizio doveva subentrare, ma dopo 4 anni porsi dobbiamo occuparci della parte più debole, che sono i lavoratori. Poi se il tribunale ha deciso lo sgombero, io credo che abbia tutti i diritti di farlo. Non credo che sia un nostro compito occuparci di questo, c'è un tribunale per questo.
Dunque, è arrivata molta solidarietà da parte della FIOM, naturalmente, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana, i lavoratori del collettivo. Per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, deputato, presente in conferenza stampa, ha detto la Toscana ha avuto un approccio ideologico alla vicenda GKN. Cosa si intende con questo?
Noi facciamo il paragone con quello che quando c'è una crisi industriale, come nel caso di Beko, che è stata gestita in tempi brevi, tutelando sempre prima di tutto i lavoratori, e non c'è nessuna ideologia. Quando si parla di lavoro non c'è un'ideologia. Qui inevitabilmente la Regione Toscana ha con la legge sui consorzi, con dei costi di soldi pubblici spesi senza risultati, perché ad oggi non ci sono risultati in termini di ricollocamento, si può dire quello che si vuole, ma i risultati contano, inevitabilmente questo ha ha una conseguenza che è anche dovuta a un aspetto ideologico, che nella gestione di Beko ad esempio non c'è assolutamente stato, né di destra né di sinistra.
Grazie Sandra Bianchini, consigliera regionale Fratelli d'Italia, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Etnica 2025, dal 26 al 29 giugno, 4 giorni di concerti, mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico a Vicchio e in altri comuni del Mugello. A Vicchio il 26 Alborosi e Schengen Clan, in apertura e chiusura Giaca DJ set, il 27 Afro Dream e London Afrobeat Collective, il 28 Cine Dades e tutta l'energia di Napoli con La Maschera. Il 29 dalla Havana in esclusiva italiana Cima Funk e ancora Sandro Joyer il 27 a San Piero Assieve, il 28 Cisco a Borgo San Lorenzo, il 29 a Dicomano Peppe Voltarelli. Abbonamento concerti 12 euro, ingresso ai concerti di Vicchio 5 euro a sera, concerti diffusi 1 euro. Info etnicafestival.it, prevendite boxhall.it e eventimusicpool.it. Le Mante, incursioni performative nel paesaggio urbano, è il nuovo progetto di Gog Magog nato per spazi non convenzionali. Tre azioni brevi che si contaminano delle caratteristiche del luogo dove si svolgono. Venerdì 27, lunedì 30 e mercoledì 2 luglio a Scandicci nel giardino parcheggio scambiatore, via della Costituzione, Auditorium Rogers, giardini davanti al Teatro Studio e pomaggio del Castello dell'Acciaiolo. Inizio spettacoli alle 19 e evento all'interno di Scandicci Open City 2025. Info gogmagogteatro.it.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, mercatino, spazio bimbi e laboratori. Con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma, code in uscita a Firenze Scandicci, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Val d'Arno e Arezzo. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Montecatini e Pistoia. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Pontedera Est e Montopoli. Code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. Code in uscita a Cascina. In direzione mare, code in uscita a Lastra Assigna. Code a tratti tra Scandicci e Lastra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze. Per lavori alla rete idrica in via Bolognese ci sono chiusure e restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Massimo Biancalani, prete della parrocchia di Vicofara a Pistoia, da tempo struttura di accoglienza per i migranti, anche oggetto di molte polemiche. Ha diffuso oggi un comunicato appello invitando a un presidio a difesa della struttura per Vicofaro. Il Comune di Pistoia, infatti, il 7 giugno ha adottato un'ordinanza di sgombero per criticità igienico-sanitaria, il cui inizio, spiega il religioso, sarebbe previsto per oggi. Una presa di posizione che ha provocato la reazione del vescovo Tardelli, che in una nota insieme alla diocesi prende le distanze e stigmatizza Firenze, però è Don Biancalani. Nel suo comunicato il parroco definisce lo sgombero un atto grave che colpisce una realtà unica in Italia per la sua dedizione al soccorso, alla gratuità, all'accoglienza di chi è stato abbandonato dalle istituzioni, cioè giovani migranti scartati da un sistema, dice Don Biancalani, di accoglienza disumano, trovano qui un rifugio, una comunità. Invitiamo tutti e tutte, questo è l'appello al presidio in difesa di Vico Farro, della dignità delle persone accolte e del diritto a costruirsi un futuro migliore. E a proposito di dignità delle persone, di futuri migliori da cercare, facciamo il punto al progetto Eldorado, che insomma sta decollando grazie all'attività, alla, come possiamo dire, al motore di Giovanni De Gara, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Giovanni, grazie di essere con noi.
Ciao Domenico, ciao a tutti.
Eldorado nasce proprio per questo, no? Nasce proprio per mettere il dito in una piaga, e quella dell'indifferenza nei confronti dei destini di migranti che o muoiono nel Mediterraneo o altrove, o hanno difficoltà enormi nell'essere accolti, per tutta una serie di questioni che non stiamo qui ad indagare. Nasce il 2018 Eldorado, ne abbiamo parlato spesso a questi microfoni, poi a un certo punto diventa seminale, no? Cioè con questo messaggio, fate voi il vostro Eldorado, a cui anche noi abbiamo partecipato, poi ci torneremo su. Ed ora nuova pagina, diventa stato Eldorado.
Sì, dopo 7 anni diciamo ho cercato di assecondare un po' la natura del progetto, nel senso il progetto è stato condiviso senza neanche chiedermelo, quindi è una cosa meravigliosa, perché vuol dire che le persone l'hanno visto come un qualcosa di utile in questo momento, nonostante che siamo passati 7 anni, quindi qualcosa di importante, ma qualcosa anche di condivisibile, nel senso non è più una realtà che appartiene solamente alle chiese e a me che faccio queste installazioni, però sta diventando qualcosa di orizzontale, quindi si sta creando spontaneamente un po' un popolo di Eldorado. E allora un popolo di Eldorado, diciamo, deve appartenere a uno Stato. Ora, lo Stato di Eldorado non è uno Stato dotato di confini, non è uno Stato geografico, perché comunque è uno Stato diffuso, non ha bisogno di armi per difendersi, non ha bisogno di tante cose che uno Stato normale ha, e si può concentrare, diciamo, su altri valori. E la bandiera di Eldorado, che appunto è la bandiera di questo Stato ideale, Stato mentale, Stato d'animo, chiamiamolo, non Stato fisico, la bandiera di Eldorado è questa bandiera dorata che rappresenta l'umanità. Quindi, nel senso, stiamo mettendo sulle scuole, sugli edifici di cultura, sui teatri, queste bandiere dorate insieme alla bandiera dell'Italia e la bandiera dell'Europa. Quindi c'è l'Europa, l'Italia, e poi c'è la bandiera dell'umanità, che è un'umanità particolare, un'umanità che si prende cura dell'umanità. E infatti questa bandiera è una bandiera luminosa che ha una dimensione in più rispetto alle bandiere normali. Le bandiere normali, quando sventolano, lasciano un'ombra scura. La bandiera del Eldorado, come puoi vedere dalle foto che ti ho mandato, oltre ad avere questa ombra scura, riflette anche luce, tutta, certo, una sua luce sulle pareti, quindi è una bandiera dotata di luce. E allora ho detto, insomma, questa luce forse è la luce che potrà dare benessere, potrà evolverci, e forse l'Eldorado era proprio quello. Non l'abbiamo mai trovato perché cercavamo una dimensione materiale, una dimensione di ricchezza, di oro. Invece forse il vero Eldorado, la vera ricchezza, viene proprio da questa luce, da questa coperta che è in grado di accogliere, scaldare, illuminare tutti quanti. Insomma, il sole sorge per tutti, non solo per chi va in chiesa o per chi ha certe idee, insomma.
Quindi, assolutamente. Vedo le foto che mi hai mandato, per l'appunto Napoli, quindi
Napoli
se non
è la prima bandiera che ho fatto tanti anni fa, sopra il Maschio Angioina, appunto, con De Magistris volle mettere questa bandiera, quindi bello perché c'è proprio, si vedeva dal mare la bandiera.
Che è un bel messaggio. Sì. Allora, come si fa a costruirsi la bandiera? Innanzitutto, cioè, ognuno può far da sé, no? Poi siamo coinvolti anche noi di Controradio nuovamente in questa vicenda. Raccontiamola un po'.
Allora, se uno ha problemi a farla, può scrivere a Controradio e può venire a prenderla lì. Ma se no, la bandiera è facile farla, perché basta piegare la coperta in due o prenderne metà e piegarla in due, dipende dalla misura che vogliamo, e quindi vengono i due lati d'oro con un po' di colla stick semplice, che è quella che attacca migliore. è un palo. Insomma, la bandiera è stata una scelta perché indica sì lo Stato, ma perché è proprio fattibile da tutti. Mentre rivestire un portone ha tante complicazioni, ogni porta è diversa, la bandiera invece è molto semplice da
fare. E poi se mi permetti anche il completamento di un messaggio, è quasi giustamente l'esito di un percorso che tu hai seguito in maniera visionaria, come fanno gli artisti, credendoci, impegnandoti. Sappiamo come è stato seminale questo progetto e quanti frutti sta ancora portando. Tra i frutti anche, permettimi di prenderci un pochino anche noi il nostro merito, questa grande partecipazione all'iniziativa di fare proprio l'Eldorado, quindi come noi abbiamo rivestito la porta, poi ci sono scuole, ci sono realtà, teatri che stanno utilizzando questa modalità per partecipare al mondo Eldorado.
No, infatti ora è fondamentale anche il vostro, cioè la partnership con voi è stata fondamentale, perché finché facevo le chiese poteva essere anche una chiesa sola in una città e aveva il suo peso, la sua forza. Ma invece ora questa cosa dello Stato, se l'Eldorado tutti l'abbiamo sempre cercato e non esiste, va inventato. Questa cosa va inventata insieme, cioè deve partire da noi e iniziare a costruire intanto in certi ambienti e poi diffonderla il più possibile. Quindi è una scommessa, è una performance, è anche un'opera d'arte condivisa in qualche modo, e poi chissà, può diventare benissimo qualcos'altro, non c'è fretta.
Vedremo, e del resto sta dentro, come sai, perché ci conosci, non a caso il feeling e la sintonia automatica, sta dentro una nostra idea di società, una nostra idea di comunità che perseguiamo oramai una vicenda pluridecennale, mettiamola così, e che ha a che fare appunto con i valori, no? Col sentirsi parte di una comunità valoriale che fondamentalmente poi è uno stato non geografico, come benissimo dicevi, ma è uno stato che ha una forza anche maggiore.
Sì, sì, sì. E anche da Biancalani l'avevo fatta 8 anni fa, poi ci eravamo sentiti, ora dovevo tornare a rifargliela e penso che tornerò a fargli la porta alla chiesa in questo momento, che è ancora più importante, bisogna
assolutamente
dargli una mano.
Assolutamente. Grazie Giovanni De Gara, poi naturalmente torneremo sull'argomento, spiegheremo ancora meglio. Buona serata, un abbraccio. Ciao,
grazie,
Giovanni.
Grazie a tutti, ciao.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo al caldo, perché ancora morsa del caldo su Firenze, tanto che l'allerta giovedì 26 giugno, domani, quindi dovrebbe passare da arancione a rosso, anzi ve lo confermiamo subito, è arrivato poco fa la notizia, quindi ve la diamo in diretta. Codice rosso per quello che riguarda il caldo a Firenze, picchi fino a 40 gradi poi nel fine settimana, come ci dice Roberto Vallorani dell'AMMA.
Alta pressione, appunto prevalente matrice africana, garantirà tempo stabile in prevalenza anche nei prossimi giorni, quindi si consolida l'alta pressione e aumenta anche l'afflusso di aria calda da sud, e quindi aumenteranno le temperature già a partire da domani e soprattutto dal fine settimana, quando si potranno sfiorare appunto i 40 gradi sulle pianure interne. Attualmente diciamo i tassi di umidità non sono particolarmente elevati, però quando ci attestiamo attorno ai 40 gradi con le minime sopra 20, diciamo, anche se la massa d'aria non è particolarmente umida, il zaino da caldo c'è inevitabilmente, però attualmente diciamo i tassi di umidità sono piuttosto contenuti.
Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per la situazione di stallo che sembra stia interessando il progetto della terza corsia dell'autostrada 1 nel tratto Incisa Valdarno e le cruciali opere complementari ad essa connesse, dice Confindustria Toscana Sud. Il progetto della terza corsia, prosegono gli industriali, fondamentale per la fluidificazione e la sicurezza del traffico e lo sviluppo economico del territorio, risulterebbe attualmente fermo presso il MIT. Questa paralisi, dice Confindustria Toscana Sud, si estende inevitabilmente anche alle opere complementari, con gravi ripercussioni sulla viabilità locale e sull'efficienza della rete infrastrutturale. Da qui la richiesta naturalmente procedere con le opere. La situazione è inaccettabile, dichiara Daniele Gualdani, presidente dell'area Valdarno di Confindustria Toscana Sud. Il fermo di un'infrastruttura così vitale e delle sue opere connesse rappresenta un duro colpo per la competitività delle nostre imprese e per la qualità della vita dei cittadini, non possiamo permettere che progetti strategici per la Toscana vengano messi in secondo piano. Lo SPCGL Toscana ha acquistato 25 defibrillatori. Le sedi in cui saranno collocati sono state scelte privilegiando i luoghi indicati dal Sistema Sanitario Toscano, in primo luogo dal 118, in modo da implementare la rete regionale che si sta realizzando con particolare attenzione alle comunità delle aree interne. I dispositivi in consegna in questi giorni saranno installati in prossimità delle sedi SPI Toscana, rendendole al tempo stesso più accoglienti e sicure. Sentiamo il segretario generale SPCGL Toscana Alessio Gramolati, il direttore dell'area emergenza territoriale 118 della USL Toscana Centro e della CROSS Andrea Nicolini e l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini.
Abbiamo fatto questa scelta di associare la presenza del sindacato non soltanto alla dimensione sociale ma anche a quella sanitaria, dare la possibilità a dei luoghi che hanno più difficoltà nell'accesso ai servizi di avere questa occasione che protegge, difende e dà una possibilità in più a chi ci vive, ci sembrava una cosa giusta. Come tutti gli strumenti hanno bisogno di alcune informazioni di base, non sono informazioni difficili, non c'è bisogno di tanto, ma c'è bisogno di un po'. Non a caso ci siamo attivati con il sistema sanitario, con gli operatori e coordinatori del 118 perché in quei luoghi ci siano la tecnologia ma ci sia anche il sa usarla.
Il presidio è un presidio fondamentale, ormai tutte le linee guida internazionali riconoscono l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico sul territorio come sicuramente l'arma più vincente per contrastare l'arresto cardiaco extraospedaliero che a tutt'oggi è una patologia aggravata da un'elevata mortalità ma che grazie all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico permette un incremento di sopravvivenza di circa un terzo rispetto a quanto avveniva qualche anno fa.
Vogliamo migliorare, vogliamo sempre più rendere capillare la capacità di intervento quando ci sono condizioni di emergenza e avere una rete di defibrillatori, avere anche persone in grado di usare diciamo la rete dei defibrillatori è sicuramente un elemento che migliora diciamo la tutela della salute.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Dopo il successo dello scorso anno, torna il viaggio in Algeria.
Un nuovo itinerario, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. In jeep nel deserto algerino con la visita a villaggi Tuareg berberi, le rovine puniche, romane, bizantine e le incisioni rupestri, le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi di Algeri.
Un tour di 9 giorni alla scoperta di un paese straordinario, rimasto chiuso al turismo per più di 20 anni.
Algeria, dall'11 al 20 ottobre, il nuovo viaggio del Controradio Club.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Posti limitati.
Controradio.
Torniamo a occuparci del caso Pergola, dall'addio imposto a Marco Giorgetti e non digerito dal governo, all'ipotesi di declassamento per il Teatro della Toscana con Funaro e Massini che promettono in piazza battaglia, annunciano una stagione di livello internazionale. Cosa c'è dietro le quinte alla Pergola per un futuro che non ricalchi gli errori del passato? Rodolfo Sacchettini è docente di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Firenze e grande esperto di teatro contemporaneo. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
Qui il teatro è diventato un campo di battaglia politico che ha poco a che fare con le vicende teatrali. Questo è un grave colpo per non solo per il teatro della Toscana ma per il sistema teatrale, perché non fa assolutamente bene al teatro che la battaglia si sposti su altri campi. E cosa è successo? È successo che è stata presentata una stagione, quella del Teatro della Toscana, che per la prima volta allinea, avvicina il Teatro della Toscana alle miglior stagioni dei teatri nazionali italiani. Quindi, come dire, è il momento questo che finalmente il Teatro della Toscana ha una progettualità ricca, con una visione internazionale articolata, con un piano produttivo, con la presenza di artisti che mai si erano visti nei teatri gestiti della Toscana. Quindi, come dire, sarebbe il momento adesso finalmente di rilanciare un discorso serio e articolato.
Quindi ci stai dicendo che Massini sta dimostrando nei fatti che non c'è ragion d'essere per un declassamento?
Ecco, almeno da quello che noi possiamo valutare, cioè il progetto presentato, è proprio assurda la valutazione di declassare il teatro nel momento in cui il teatro presenta un progetto assolutamente all'altezza del Teatro Nazionale.
E veniamo ora invece al Pisa Jazz, The Universal Language. Questo è il tema della quinta edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato al progetto Pisa Jazz a cura della società X-Wide, con la direzione artistica di Francesco Mariotti, che dal 1 al 28 luglio propone 22 live con nomi anche leggendari al panorama internazionale come Mulatu Astarke, Billy Cobham, Makaya McCraven, oltre ai maestri nostrani e giovani talenti. Sentiamo Mariotti al microfono di Sandra Salvato.
Come dice l'UNESCO, da quando ha istituito il 30 aprile Giornata Internazionale del Jazz, il jazz è un linguaggio che unisce popoli, culture, nazioni, diciamo, è un linguaggio universale, capace di superare le barriere. Abbiamo pensato di dedicare questo festival a qualcosa che sembra un po' fuori moda in questo periodo, che è la pace e il dialogo. Ovviamente abbiamo pensato a questo titolo in tempi non sospetti, quindi prima che si verificassero gli ultimi accadimenti che hanno, diciamo, complicato il quadro internazionale ancora di più. In questo momento crediamo che una dichiarazione di questo tipo, uno statement, un augurio, ecco, che la musica possa essere un veicolo di dialogo e pace, ci sembra quanto mai attuale. Tra gli eventi collaterali, oltre ai concerti al Giardino, si concludono questa settimana i concerti a Palazzo Blu e continuano i concerti ad Arno Vivo. Questo giovedì appunto avremo un primo omaggio alla musica di Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, che si chiama Il cielo è pieno di stelle, mentre venerdì avremo la band Bassolino ad Arno Vivo, una band partenopea, diciamo, della nuova scena jazz funk partenopea. Inizieremo, diciamo, passerà il testimone al Giardino Scotto proprio con il progetto dedicato a Pino Daniele, con i suoi musicisti, cioè i musicisti che hanno inciso il famosissimo disco Nero a metà.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è una storia lunga, 25 anni, la storia di Cecco Rivolta, Navigare, Tracce, Memorie e Desideri della Città Sommersa. Questo il claim scelto per la tre giorni di iniziative, 26, 27, 28 giugno in via Piero Dazzi, proprio per celebrare questo 25ennale. Buonasera, grazie di essere con noi al nostro ospite, con cui appunto parleremo di questa iniziativa. Enrico, ciao Enrico.
Ciao Domenico, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
25 anni e non sentirli, potremmo dire.
Sì, sentirli, le sentiamo tutti, te l'assicuro.
Sentirli in senso positivo, perché c'è una storia importante, no?
Sì, questa è una casa condivisa dove viviamo in 20 persone. Siamo 13 adulti e 8 bambini. È una casa che ha una storia molto lunga, perché nasce con un'occupazione 25 anni fa. Nel 2000 eravamo un gruppo di studenti fuori sede, qualche lavoratore molto giovane. Adesso chiaramente sono passati tanto tempo e le cose si sono nel tempo trasformate. E ne abbiamo attraversate svariate di fasi, tra cui, diciamo, l'ultima che ci ha visto partecipare a un bando per l'autorecupero. Quindi la casa ha subito una forte trasformazione, perché sono stati fatti dei lavori, abbiamo ristrutturato tutta la casa e adesso questa occasione che ci si para davanti, cioè il 25esimo anno, ci ha fatto venire voglia di festeggiare questo momento. e quindi sarà un'occasione per raccogliere attorno alla casa tutta la rete delle persone, dei collettivi, dei gruppi che questo spazio nel tempo hanno attraversato, per ricollegare dei nodi, rimettere insieme delle relazioni e vedere di far nascere magari anche qualcosa di nuovo.
Anche perché naturalmente i semi, quando si gettano, poi germogliano, no? Devono germogliare. Peraltro insomma, io ricordo bene la fase di partenza, l'avvio, e anche allora il problema è quello che si era intuito nella sua drammaticità ed è si è poi proposto in maniera ancora più evidente con la questione della casa, dell'abitare e degli spazi sociali, no? Di un uso non consumistico dello spazio. Sono temi di straordinaria attualità dopo 5 lustri ancora.
Esatto, noi quello che vorremmo fare è anche cercare di connettere i pochi spazi che ci sono ancora in città e che diciamo sono svincolati e liberi dalla logica del mercato, in cui diciamo l'offerta culturale e sociale è sempre mediata comunque dal denaro. Invece vorremmo in qualche modo rimettere insieme i pezzi e far vedere che comunque Firenze è fatta di tante piccole isole, anche ognuna con la sua peculiarità, che però riescono a costruire una socialità anche diversa, basata invece che sui soldi, sulle relazioni, sul modo di affrontare i problemi, che non sia diciamo gerarchico o in qualche modo crei delle barriere, ma apra dei ponti, costruisca delle strade per dare più vigore alle lotte sociali che poi vengono portate avanti in città.
E parliamo della cartografia resistenze, no? che voi portate avanti giovedì 26 alle 20. Questo è solo uno degli appuntamenti. Siamo in chiusura, le cose che proporrete sono davvero tante. Ci puoi dire dove troviamo il programma? Chi fosse interessato, speriamo tanti
allora,
a partecipare.
Il programma è molto ricco, c'è un sacco di eventi, musica, talk, dibattiti, partirà da giovedì pomeriggio alle 5 e finirà diciamo la notte del sabato. La cosa che ti posso mettere in evidenza, allora intanto tutto il programma lo trovate su venerala.org, che è il sito diciamo di riferimento per il progetto Venere, con cui noi siamo coinvolti e legati. E lì trovate tutto quanto il programma. Io ti dico alcuni appuntamenti che potrebbero essere più interessanti.
Non ce la facciamo, guarda, abbiamo davvero Popolare Network alle porte,
bene,
come
no
si
problem.
Dice. Siamo alle porte con i sassi. Allora, tutti potete trovare tutto su venerala.org/ceccorivolta 2000-2025, tutto con i trattini, ma insomma venerala.org,
sì,
questo è il punto di riferimento.
Andate su venerala.org, trovate tutto.
Grazie Enrico, buona serata.
Va bene, grazie a te, ciao, buona serata.
Siamo alle previsioni del tempo in conclusione, ma più o meno l'avete capito: domani cielo sereno poco nuvoloso, salvo nubi basse durante la notte e primo mattino, pomeriggio temporaneo annuvolamenti sull'Appennino settentrionale, venti deboli moderati occidentali con rinforzi pomeridiani, mari poco mossi, temperature stazionarie, un ulteriore lieve aumento con minime sopra i 20 gradi, massime stazionarie e leggera flessione sulle zone settentrionali. Linea Milano, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.